altre notizie emergono da altre strutture coinvolte da quell'ondata di rivolte, e andiamo a parlare di un'importante testimonianza raccolta da Yairaya Onlus rispetto a quanto avvenuto nel carcere di Foggia, insieme a Sandra Berardi, a cui diamo il bentornato sulle libere frequenze di Blackout. Ciao Sandra.
Ciao, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, cerchiamo di ricostruire insieme a te quegli eventi, grazie appunto alle informazioni che avete raccolto, l'associazione Yairaya e il dubbio rispetto alle dinamiche di quella giornata di rivolta e alla successiva terribile rappresaglia.
Beh, allora, Foggia è rimasta un po', diciamo, al buio finora, però ovviamente per noi non lo era, perché già nella seconda metà di marzo ci sono arrivate, insomma, diverse segnalazioni da parte dei cambiari, molte di più di quelle che poi invece sono confluite in un esposto. Molti familiari, perché stiamo parlando di prime segnalazioni fatte dai familiari a seguito del trasferimento che c'è stato la notte del 12 marzo a carico di tantissimi detenuti dal carcere di Foggia. Non so quantificare quanti ne siano stati trasferiti effettivamente, però noi all'epoca abbiamo avuto tantissime segnalazioni. Dopodiché cinque familiari si decisero a sporgere denuncia a seguito di quanto gli venne riportato durante le telefonate dei propri familiari, cioè che erano stati picchiati nel cuore della notte. Ci fu un'irruzione, insomma, questo è un racconto poi che viene confermato anche da qualcuno che ha iniziato ad uscire dal carcere di Foggia, o comunque che era nel carcere di Foggia la notte del 12 marzo. Ci fu un'irruzione di centinaia di uomini delle forze dell'ordine in divisa, casco e manganelli, in tenuta antisommossa, e vennero presi per la percella. Entravano, almeno dai racconti che abbiamo avuto, intorno ai 4-5 agenti per ogni cella, tiravano fuori i detenuti e li picchiavano. Questo pare essere successo a tutti, tra cui anche un disabile, perché nell'esposto c'è anche la segnalazione del familiare di una persona in carrozzina che addirittura sarebbe stata accusata del tentativo di evasione, ma non poteva andare da nessuna parte perché è una persona disabile. Ovviamente, insomma, il suo racconto è quello che non ha partecipato né alla rivolta né all'evasione, però la notte del 12 marzo è stato picchiato anche lui, sarebbe stato picchiato anche lui, insomma, mettiamo questo beneficio, insomma, del dubbio per cautelarci anche da querele e quant'altro, però, insomma, voglio dire, sono racconti molto attendibili. A fine marzo abbiamo presentato questo esposto sulla base delle testimonianze dei familiari, però nonostante i ripetuti solleciti alla procura di Foggia non avevamo avuto nessun riscontro fino alla settimana scorsa, guarda caso il giorno dopo la denuncia pubblica anche fatta attraverso la trasmissione, il servizio di report di Bernardo Iovene, iniziano a sentire i testimoni. Dalla procura di Foggia, insomma, è arrivato l'ordine di sentire i testimoni che sono citati all'interno dell'esposto. Ora non sappiamo come finirà, se verrà aperto o meno un'inchiesta, se verrà archiviata, insomma, questo lo vedremo e lo sapremo nei prossimi giorni. Certo è che anche quanto successo a Foggia ci riporta a quelle che sono state le parole di Donato Capece, anche sempre durante questa intervista. Noi abbiamo ricevuto l'ordine di ristabilire l'ordine nelle carceri. Ecco, quest'ordine chi lo ha dato?
Certo, poi nella catena di comando c'è sempre questo processo di deresponsabilizzazione.
E certo, c'è sempre il processo di deresponsabilizzazione, c'è sempre il problema dell'impossibilità di identificare o comunque della difficoltà di identificare i responsabili di questo pestaggio, ma a me poco importa che si chiami rossi o bianchi, la gente che ha portato avanti questo dispositivo, no? Perché comunque è un dispositivo che è stato attuato ovunque. Noi abbiamo ricevuto tantissima segnalazione anche da Melfi, poi però i familiari non hanno avuto, diciamo, il coraggio anche di denunciare. Noi speriamo sempre che man mano che escono le persone che si trovavano a marzo a Melfi, a Foggia, come in qualsiasi altro carcere, abbiano il coraggio di denunciare. Certo, la difficoltà è tanta, perché comunque stiamo parlando di persone che in qualche modo sono legate all'extra legalità, per cui il rischio di incappare nelle maglie della giustizia è sempre alto ed è sempre dietro l'angolo, per cui temono ritorsioni. La paura di molti è quella di temere ritorsioni, insomma, cioè, temono le ritorsioni anche se vengono trasferiti. Addirittura i racconti raccolti nell'esposto è che anche nelle carceri di destinazione dopo i trasferimenti abbiano ricevuto lo stesso trattamento, nonché l'isolamento, nonché la privazione dell'essenziale anche per giorni e giorni. Ecco, queste scene, queste immagini da legati mani e piedi con le fascette plastiche, quelle che vengono utilizzate, insomma, dagli elettricisti, per intenderci, va, che gli bloccavano anche la circolazione del sangue, senza ciabatte, in pigiama o in canottiera, come si era, senza vestiti, senza nulla, sono stati trasferiti così e sarebbero stati picchiati durante il viaggio e anche nelle destinazioni di arrivo. Ecco, quindi, insomma, ci riporta ad uno scenario che poco ha a che fare con la giustizia o con la legalità, con il ripristino dell'ordine, insomma, hanno a che fare con la tortura, hanno a che fare con la conferma di un sistema violento di per sé, che è quello insomma carcerario, no? Se poi pensiamo un po' più in generale a quello che ha rappresentato e sta rappresentando il carcere in quest'ultimo ormai quasi anno, no? Perché fra un mese più o meno è un anno che c'è questa condizione di sospensione completa dei diritti in tutte le carceri, insomma, se non a singhiozzi il ripristino dei colloqui con i familiari, se non a singhiozzo il ripristino della consegna dei pacchi, insomma, è un anno che le persone sono in zona rossa permanente, è un anno che inizialmente, per fortuna, non c'è stata una grossa diffusione di contagi, ma la vera fase 1 delle carceri è iniziata da ottobre in poi, insomma, con il numero dei contagi che sta salendo in maniera vertiginosa, e quotidianamente, insomma, abbiamo un bollettino che passa da 50 a 90, come per esempio il caso di Rebibbia, oppure Tolmezzo, 121 su 160 detenuti, tutti quanti contagiati. Insomma, sono numeri importanti che vanno a smentire un po' quella che è stata la narrazione ufficiale del carcere il luogo più sicuro, no? Non è affatto il luogo più sicuro, era un'emergenza sanitaria, e da emergenza sanitaria doveva essere trattata e dovevano essere messi al riparo anche i detenuti, perché il diritto alla salute è di tutti, non perché hanno commesso un reato non hanno più diritto alle cure e alla salute.
Sì, tra l'altro tutte situazioni che sono state anticipate dalle proteste, dalle segnalazioni, dagli ammutinamenti proprio della popolazione detenuta, che stava osservando l'incedere dei contagi all'interno delle sezioni. E l'ultima abbiamo visto a Rebibbia, repressa con estintori e manganellate. Ma vorrei concludere chiedendoti una lettura forse abbastanza difficile da delineare. Quindi io, come dire, essendo un pensiero che affrontiamo spesso, vorrei chiedere anche un tuo parere a riguardo, rispetto al fatto che, come abbiamo anche più volte raccontato in tua compagnia, negli ultimissimi anni si stanno moltiplicando i processi per torture, violenze, abusi all'interno delle carceri, processi che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili, ma dall'altro lato parallelamente proseguono appunto i protocolli informali di somministrazione della violenza, che come vediamo rispondono veramente a dei modus operandi consolidati, socializzati all'interno del corpo di polizia penitenziaria, che si riproducono più o meno nello stesso modo in diverse strutture. In questa, appunto, con questo contrasto tra da un lato i processi e dall'altro la prosecuzione delle violenze, ci leggi delle lotte intestine tra apparato sanzionatorio, quindi magistrati, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e via dicendo, e Polizia Penitenziaria? Come vedi questi due fenomeni che procedono parallelamente?
Ma io vedo sostanzialmente che camminano di pari passo, voglio dire, perché sanno di avere l'impunità. Sanno di avere un'impunità politica, sanno di avere un'impunità giudiziaria, perché per molto meno di quanto avvenuto a San Gimignano le persone prendono condanne alte. Per i fatti di San Gimignano sono stati richiesti in questa prima fase da 3 anni in giù. Ora, io sia chiaro, non auguro la galera a nessuno, neanche ai torturatori, parto da un principio che è abolizionista, per me il carcere deve essere abolito e deve essere abolito per chiunque, questo sia chiaro. La battaglia rispetto a questa questione, insomma, delle torture è che non avvengano più, che ci siano anche i diritti dei detenuti, nel momento in cui avviene che paghino come pagano tutti quanti gli altri, con lo stesso metro di misura, però è lo stesso metro di misura che noi riscontriamo nel riconoscimento all'incompatibilità carceraria. Io ho riportato, perché la sospensione della pena a Verdini mi ha fatto un po' girare le scatole, ecco, ma non perché, cioè, sarebbe normale riconoscere l'incompatibilità carceraria ad un uomo di 70 anni, però sarebbe normale riconoscerla anche al signor, dico un cognome del sud, va, al signor Mancuso, non solo al signor Verdini. Nel momento in cui l'incompatibilità carceraria si riconosce solamente ai signori Verdini, dopo 85 giorni di carcere, e chi ha fatto 15-20 anni di carcere in condizioni anche peggiori del signor Verdini e magari anche ultraottantenne continua a rimanere in carcere, per loro non c'è il riconoscimento dei diritti. Ecco, allora mi riporta ad una lettura ovviamente di classe del carcere, no? Il carcere è un'istituzione per i poveri, per i signor nessuno, o per quelli che vengono anche però insomma rischio di divagare troppo, no? L'artificio anche del 4 bis, insomma, se noi andiamo a vedere la stessa tipologia di reato, se commesso al sud c'ha la connotazione dell'associazione mafiosa, se succede al nord ha un'altra connotazione, non c'è il 4 bis, come se il 4 bis fosse da Napoli in giù, ecco, dalla Campania in giù. Capisci, sì, quello che voglio dire? Ecco, c'è una disparità, ovviamente, c'è una disparità anche nelle sanzioni. C'è una disparità nelle sanzioni, c'è una disparità della pena a seconda di chi commette il reato. È l'esempio anche del piccolo spacciatore e del professionista cocainomane, del piccolo assuntore di sostanze finisce in carcere, il professionista cocainomane non finisce in carcere. rende l'idea.
Molto chiara, assolutamente
rende
chiarissima.
L'idea, quindi il carcere e la giustizia in maniera inversa sono una questione di classe, perché le leggi sono a favore di quella che un tempo avremmo chiamato borghesia, oggi non so se la possiamo ancora chiamare borghesia, il carcere per il proletariato.
Che poi al di là delle condanne, delle richieste di condanne per gli agenti della polizia penitenziaria, non possiamo citare in questo caso la modifica che il GIP ha fatto alle misure per gli agenti di Sollicciano, per gli agenti della polizia penitenziaria, dandogli un'interdizione dai pubblici uffici di 6 mesi. Quindi il rischio poi per chi presenti degli esposti si faccia sentire la propria voce all'esterno e racconti effettivamente di quanto accade tutti i giorni nelle carceri italiane, si ritrovi poi ad avere a che fare proprio con chi ha denunciato o ha indicato come responsabile.
Beh, è successo così anche per San Gimignano, alla sospensione iniziale sono stati riportati in servizio, ma l'abbiamo visto con gli assassini di Aldo Grandi che sono ritornati in servizio, alcuni anche promossi, lo abbiamo visto con la catena di comando di Genova, che sono stati tutti quanti promossi. Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
Sì, quindi sostanzialmente anche
è un registro, cioè, ma non frequente, normale questo.
Quindi,
cioè,
insomma,
non è normale, ma
è come una liturgia sostanzialmente, ti devo fare il processo per dimostrare che viviamo in uno stato di diritto, emergono queste cose, dobbiamo aprire un'inchiesta, però poi sostanzialmente non si arriva a nulla, mi sembra di poter sintetizzare così. Okay.
C'è l'impunità per gli abusi in divisa, ovunque vengano commessi. Guarda, ma c'è veramente l'eccesso di uso di mezzi di correzione, oppure l'eccesso di forza, insomma, viene l'eccesso d'abuso d'ufficio, l'eccesso di tutto, che però poi sostanzialmente è depenalizzato.
Benissimo.
Quando ci si è reato, non pagano mai, ecco.
Benissimo Sandra, noi ti ringraziamo e purtroppo immagino che dovremo tornare a sentirci sempre per episodi di questo tipo. Ringraziamo te e l'associazione Yairai Onus per il prezioso monitoraggio che fate di queste situazioni, grazie ancora.
Grazie a voi anche per lo spazio e per dare voce comunque a tutte quante queste storie, queste vicende, perché comunque è difficile riuscire a sentirle nei media, possiamo chiamare di regime?
Certo, per questo è importante mantenere viva la controinformazione.
È certo che bisogna continuare a mantenere viva la controinformazione.